Allora, buon inizio settimana, buona domenica a chi ci ascolta di buon mattino, appunto la domenica. E salve prof Salmazzo, buongiorno, come sta?
Buongiorno, sto bene, grazie, buongiorno a chi ci ascolta.
Allora, possiamo aprire prof, mi permette di iniziare con una bella turista, con una bella, scusi, notizia, anche sportiva ma anche educativa. Giovanni Franzoni, 19 anni.
Oh sì, dodicesimo nella prima manche e 24esimo nel finale. Sì.
Le sa tutte la prof, pure sullo sci. No, bravo, perché si è diplomato allo scientifico sportivo Folladaro De Rossi ed è allievo di Ski College. Esatto, esatto. Anche lì a Barp nel fondo, insomma dai. È una buona notizia, nel senso che prof fa capire come si può studiare, impegnarsi in uno sport, avere profitto, esordire in Coppa del Mondo, nei mondiali a 19 anni, vero? Una bella soddisfazione anche per lo Ski College e per il liceo, prof.
Penso proprio di sì, perché è proprio un buon segno. Questo fin dall'inizio, chi fondò lo Ski College, che era il compianto professor Pollottone, diceva se c'hai la testa, la testa ti serve sia per lo sport che per la scuola, ma devi avere le condizioni pratiche per poterli seguire tutti e due. E certi sport, sì, tipo lo sci, non è che si può seguirli stando in Sicilia, oddio, sull'Etna si sci anche, certo, un po' pochino direi. Quindi bene lo Ski College, peccato che nei numeri delle iscrizioni di quest'anno non veda tantissime iscrizioni. Io vedo solo quelle locali, quindi ci saranno senz'altro dei ragazzi che vengono da fuori. Però vedere che di tutti i nostri 122 papabili ce n'è solo uno iscritto al tecnico per il turismo, in una zona che dovrebbe avere la vocazione turistica, fa un po' impressione, che dici?
Decisamente sì, forse perché, non lo so, può essere un limite quello che mi viene in mente. Noi siamo qui comodi, quindi possiamo comunque allenarci, oppure mi costa dei soldi. Possono essere questi dei limiti possibili, ma non forse giustificabili?
Sì, ma io sto pensando proprio anche senza sciare, il tecnico per il turismo dovrebbe essere una chance, soprattutto perché fa un insegnamento delle lingue, direi al pari se non superiore a quello di un liceo linguistico, dovrebbe essere una scelta non solo comoda per la zona, ma anche di valore, e non viene capita, forse non si considera che è un istituto tecnico, cioè non è un semplice, tra virgolette, che poi non sono semplici, professionali, cioè un istituto tecnico apre le porte all'università come tutte le scuole superiori italiane, ma non lo so, mi dispiace, comunque io spero che ci saranno ragazzi che vengono da via, che lo tengono in piedi, perché già l'anno scorso non era stata fatta la prima al turismo.
Esatto, e il resto dei nostri alunni, prof, hanno voglia di studiare, si sono iscritti, siamo curiosi perché so che c'hai i dati sulle iscrizioni, no? Come sono i nostri studenti?
Allora, intanto il parere è che sono in tutto 122 e che 8 anni fa erano 236, mamma questo mia, ti dice anche che poi è la metà praticamente, un calo continuo, e su questo non ci si può fare nulla. Sono messi in maniera simile a quella del Veneto, ma non proprio simile. Allora, il Veneto si distingue in Italia perché ci sono più ragazzi che vanno agli istituti tecnici e al liceo che non nel resto d'Italia, dove la proporzione è invertita. Da noi il 44 ragazzi, che sono il 36% del totale, si iscrive al liceo, quindi il 36 contro un dato veneto del 48 e nazionale del 58, e il 38% va il 31% va agli istituti tecnici contro un 38. Allora, dove vanno gli altri? Vanno giustamente nel settore professionale, che è più del doppio di quello come numero che segnaliamo nel Veneto e anche in Italia. Quindi è una bella scelta questa, perché spero che sia fatta non per tirare al ribasso e dire faccio meno anni di scuola, faccio una scuola di serie B, ma che effettivamente sia perché i nostri ragazzi, così come anche i ragazzi veneti, ma di meno, hanno capito che la scelta del professionale è una scelta valida, soprattutto in una regione che poi dà anche la possibilità di lavorare, insomma.
Certo.
Quindi poi c'è un'altra cosa da notare, che è che è un po' di anni che più della metà dei ragazzi agordini va a scuola fuori dell'Agordino, mentre una volta erano i tre quarti che rimanevano qua.
Metà è tanto,
sì, più della metà, il 55%, un 5% va proprio in scuole fuori provincia, ma questo 5% sono soprattutto i ragazzi, diciamo, dell'altro Gordino, che vanno in licei di Bressanone o di Brunico o istituti di quella zona lì, e questo io credo per motivi quasi di comodità e anche di aiuti che ci sono in provincia di Bolzano. E poi c'è anche il discorso del tedesco sotto, secondo me.
Certo.
Quindi un quarto dei ragazzi dell'Alto Gordino va, scavalca i passi e va di là a scuola.
E ci sarebbe da sperare, prof, che chi va fuori dalla Gordino lo faccia perché scelga una scuola, un indirizzo che qui in Gordino non trova, non perché magari preferisca, ecco, si sia, tra virgolette...
Abbastanza. Questo succede abbastanza, perché... Una volta succedeva di più, cioè c'era più gente che scappava via pur prendendo scuole uguali, adesso questo succede in un numero molto limitato di casi, non so, ce n'è uno al Segato per il settore edilizia che assomiglia molto al nostro ex minerario,
sì.
E quindi gli altri vanno tutti al linguistico, alle scienze umane e ai centri di formazione professionale che nella Gordino non ci sono, perché era una cosa che notavamo anche in passato. E noi non abbiamo centri di formazione professionale, ce li abbiamo vicini perché c'è a Sedico, ce ne sono due, quello del legno e quello degli operatori edili, e ci sono a Belluno, quindi non sono tanto lontani.
Certo, sì.
Però non ne abbiamo nessuno, non so, un centro di formazione professionale per un settore che fosse vicino a quello che qui si produce, cioè gli occhiali, non c'è.
Ha accennato al Follador, prof, il nostro mitico istituto minerario, come è messo? Speriamo che sia frequentato.
Sì, è frequentato decisamente, perché su 122 se ne prende 19 all'Istituto Tecnico tra Chimica e Ex Mineraria, quindi direi bene. Poi ce ne sono 13 ragazzi che vanno allo scientifico e quindi anche lì la classe si fa, più altri 6 allo sportivo scientifico, che verrà sicuramente implementato da ragazzi del resto della provincia, perché è l'unico della provincia, quindi se vogliono fare questa specializzazione devono venire qua. Poi ci sono 7 che vanno alla gastronomia, si chiama adesso,
ecco, professionale,
è il vecchio alberghiero,
okay.
Uno solo, ripeto, al tecnico per il turismo e al vecchio congegnatore, che adesso si chiama in un'altra maniera, insomma, per spiegarsi, è quello, 8. Quindi sì, sono state scelte le nostre scuole in maniera abbastanza...
Certo.
Diciamo che il 44% dei ragazzi che andranno alle superiori, perché ci devono andare tutti, l'obbligo è,
sì,
e non è più fino in terza media, da anni, il 44% è al Follador in un modo o nell'altro, al Follador de Rossi. Perché raccoglie tutte le scuole superiori che abbiamo, insomma.
Prof, domanda, ce la faremo a fare tutte le classi? Lo speriamo, logicamente, il numero minimo per fare le classi per i nuovi iscritti.
Ma come abbiamo detto l'altra volta, il dirigente scolastico del Polo Foro del De Rossi è speranzoso in questo senso, anche se dovrà ottenere qualche deroga sicuramente, perché con questi numeri qua sarebbero tutti numeri che sono sotto il minimo per fare le classi, casomai farà classi articolate eventualmente, però ha buone speranze e io gli auguro di avere successo, e mi sono permessa di raccomandargli di, come si suol dire, non battere i pugni sul tavolo per avere queste classi, perché sono importanti per il territorio.
Certo.
Non possiamo perdere.
Prof, chi ci dovesse eventualmente ripensare può farlo, oppure sono definitive queste iscrizioni? Perché mi sembrava qualche settimana fa ne avessimo parlato di una possibilità remota, mi pare, vista la situazione particolare, o no?
Sì, entro novembre può cambiare scuola e credo che nessuno possa opporsi, visto come è messa l'ordinanza delle iscrizioni. Ovviamente deve avere un motivo, cioè non un capriccio, ma... però avere sbagliato completamente il settore, trovarsi male o avere avuto dei problemi di famiglia, ad esempio, che per cui non so, il trasporto non è più possibile, eccetera, sì, si può entro novembre cambiare scuola.
Prof,
non c'era fino agli anni scorsi.
Sa che sono contento, perché dopo, penso, mesi abbiamo aperto questa puntata con delle notizie proiettate al futuro. proiettato il futuro pensando ai ragazzi del futuro. Solitamente, prof, inevitabilmente, chiaramente, le tematiche sono quelle su cui adesso poi arriveremo, inevitabilmente, ripeto, la pandemia, la DAD, e tutto. Invece, ecco, pensare in futuro, pensare alle scuole dei nostri ragazzi, anche se sono sempre meno i numeri, questo purtroppo dobbiamo fare... sì, una riflessione su questo, no? Perché ci sono sempre meno ragazzi, insomma, e andando avanti sarà sempre peggio, perché le nascite continuano a diminuire, di conseguenza farà un po' di anni, non lo so fino a quando continueremo questo programma, però non penso che le cose siano destinate purtroppo a migliorare, no?
No, a meno che non ci siano dei provvedimenti a monte che aiutano le famiglie, danno coraggio ai giovani di mettere su famiglia non soltanto di andare a convivere, ma anche di convivere con anche una prospettiva per il futuro, che sono i bambini, finché non ci saranno degli aiuti concreti, delle politiche, non aiuti spiccioli, ma delle politiche di sostegno, cioè i nidi devono essere più diffusi e devono costare di meno, questa è una cosa essenziale che nel recovery fund c'è. Sperando che certo. Non sbaglino i numeri con cui
sì, anche perché Draghi, prof, il nuovo presidente, il nuovo primo ministro, nel raduno di Rimini nella scorsa estate ha detto che investire nell'istruzione è un debito buono. Esatto, c'è debito cattivo e debito buono, no? Un debito buono c'è un investimento, insomma.
È un investimento, esatto. È decisamente un investimento, e forse quello che più è investimento di tutti gli altri, perché un settore in cui si investe magari può andare male, può, non so, arriva una pandemia e abbiamo visto in questi giorni un settore in cui ha investito, che quello turistico, si può trovare veramente nei guai. Mentre se investi sulle persone, le persone non vanno a male, cioè le persone sono quelle, e se hanno imparato a non solo dei contenuti ma soprattutto ad essere resilienti, come si dice, cioè a sapersi tirare su le maniche, reagire, a sapersi rimettere in gioco, a saper cercare una soluzione, quello è l'investimento per il futuro. E quindi la scuola dà questo.
Prof, noi allora abbiamo accennato chiaramente al nuovo premier, parliamo di ministri, noi chiaramente non vogliamo far politica né dare dei giudizi in questo, però il dato di fatto
è
che noi il nuovo ministro dell'istruzione Bianchi ne avevamo parlato ancora tempo fa, no? Quando mi pare in giugno, era stato incaricato poi di fare un protocollo, e poi quasi come successe per Colao, il tutto è andato un po' nel dimenticatoio, però lui è economista, esatto. Ma lei lo apprezza come tecnico per la scuola, diciamo?
Ma ha visto quello che ha scritto nel libro che ha tirato fuori dopo che era stato messo in cassetto il report della commissione che lui presiedeva, direi di sì, perché le cose mi sembra che siano centrate, cioè lui mette chiaramente in collegamento l'economia con la scuola, cioè pur essendo economista vede la scuola come una risorsa per l'economia, quindi già buono questo, che non la veda come uno spreco, cosa facciamo, cosa paghiamo tutta quella gente lì che fa scuola per niente. E poi mi sembra che i punti da cui parta siano punti molto buoni, che sono poi quelli indicati un pochino anche dal nostro primo ministro. Certo che ha delle belle grane da risolvere, perché ha dei problemi adesso da risolvere subito, che sono la vaccinazione degli insegnanti, certo. E l'esame di maturità, che ha promesso che in questa settimana già, e anche il discorso di come recuperare il tempo perso,
se prolungarlo fino a fine giugno,
l'accezione che perso non vuol dire che sia stato sprecato, ma vuol dire che proprio oggettivamente sono state meno ore di scuola, no? Queste a breve termine, con l'eventuale allungamento del calendario o con dei corsi di recupero.
Poi ci sono gli investimenti sul recovery fund nel settore scuola, che fino adesso mi sembra che non è che ci siano delle linee, almeno a che sappiamo noi, insomma, sono venute fuori delle linee molto precise, e toccherà fare in fretta, insomma.
Fare in fretta e anche fare in maniera completamente diversa dalle enunciazioni di principio che c'erano prima, perché manca tutto quello che riguarda una delle basi, cioè non si può fare una scuola soltanto con gli edifici antisismici. Una delle cose più importante di tutto sono gli insegnanti. Perché io posso avere degli edifici bellissimi, certo. Ma se non ci metto dentro degli autisti che facciano andare queste macchine, e nell'attuale bozza che c'è in giro manca completamente il discorso della formazione e del reclutamento degli insegnanti, che invece va risolto, almeno cominciato la soluzione di questo problema, altrimenti sono 220.000 le cattedre di cui abbiamo bisogno, le persone nuove, sono una cosa pazzesca, sono un terzo praticamente degli insegnanti. Quindi mettere in campo, c'è Davos, sai che io apprezzo molto quello che dice questo presidente della Fondazione Agnelli,
sì,
che dice che per risolvere questo problema ci sono due strade: o metto subito in ruolo tutti quelli che ci sono, perché non è che attualmente le cattedre non ci sia qualcuno su, soltanto che ci sono dei precari senza abilitazione e senza essere stati filtrati. Mettere subito in ruolo quelli, però che rischio c'è secondo te facendo così?
Non lo so.
Da studente, chi capita. Gente non è né formata né filtrata.
Certo.
E poi ce la teniamo, se la mettiamo in ruolo.
Ci sarebbero delle riforme a costo zero, come la valutazione degli insegnanti, no? O l'introduzione di criteri di merito. Ecco, questo sarebbe vero.
E anche questo è una cosa da mettere in campo, anche questo. E l'altra, che c'è l'altra strada, invece che assumerli tutti di colpo, sarebbe quella di cui parlavamo tanto tempo fa, che è fermi tutti un giro. Cioè, cristallizzare la situazione, visto che le persone attualmente ci sono nei posti, per un anno, vista la situazione di emergenza, e usare quest'anno per fare i concorsi, avviare il piano di formazione, fare riformazione nel senso di corsi di aggiornamento, in maniera tale da, tra un anno, quando finalmente saremo fuori dalla pandemia, se non ne arriva un'altra, avere della gente preparata e ferma sui posti che possa entrare in ruolo, essendo stata anche filtrata.
Certo. E poi c'è anche a dispersione scolastica, prof, no? Dati allarmanti,
c'è anche
il 13%, quella, potrebbe esserci il facilitatore scolastico, cioè andare a scovare chi si è perso contro per questo motivo, per la dispersione, oppure meglio prevenire, secondo lei?
Allora, tutte e due, perché bisogna tenere quelli che ci sono, andare, e pare da delle ricerche che ho visto che quest'anno siano aumentati, non so, a Torino per esempio erano 300 le segnalazioni, perché quando un ragazzino non va a scuola, la scuola deve segnalarlo a un particolare ufficio, no? Erano 300 le segnalazioni in tutto l'anno scorso, adesso sono già 300 e sono passati soltanto 4 mesi di scuola, quindi sono praticamente raddoppiate, perché i più fragili in questi andirivieni tra didattica a distanza, tra scuole che aprono e chiudono, pandemia, si perdono. Quindi bisogna recuperare quelli che si stanno perdendo e poi fare qualcosa per quelli che si sono persi, facendogli dei corsi particolari, anche non so, con anche l'insegnamento uno a uno, quello usando i device, qualsiasi cosa. Sono tanti bei punti su cui i nostri nuovi governanti possono lavorare, perché ce n'è bisogno.
Ecco, però nuovi governanti, una riflessione, prof, ripeto, a prescindere dall'aspetto politico, però il dato è che ci sono dei prestigiosi nomi, cioè laureati in prestigiose università, ricercatori, poi hanno continuato, cioè dei curriculum di tutto rispetto, questo può anche essere da riferimento per i giovani, cioè studiare per arrivare nei posti migliori, anche per arrivare nei posti migliori, non solo, vero? È questa qui, però i dati che ci sono adesso della didattica a distanza ci dicono che è sempre più difficile, perché uno studente su 10 non ha potuto seguire la didattica.
Esatto.
Uno su 5 saltuariamente.
Esatto. Uno su 4 con problemi di connessione, e di quelli che non hanno potuto seguire pare che 850.000 ragazzi tra i 6 e i 17 anni non hanno in casa un tablet o un PC. Ecco, e sperando di non dover rifare la DAD al 100%, però sappiamo che anche adesso ce n'è il 50% che è a casa, più le classi che saltano qua e là, fare in maniera che questi ragazzini, non so, Bella, ti ricordi l'iniziativa del Borgo Valbelluna, che aveva allestito una delle sue sale pubbliche con dei computer e delle connessioni, perché chi non poteva andarsela. Noi abbiamo la biblioteca qua, che di solito si rende ad Agord disponibile, adesso non so come si è messa col Covid, però per far studiare i ragazzi ci sono là 3 computer a disposizione. Ecco, allestire dei posti di questo genere anche nelle scuole stesse, per chi avesse bisogno, in Italia, chiaramente, noi magari.
O come dice l'economista Giavazzi, magari che la scuola diventasse la casa dello studente, ma fino ai 18, cioè non perché stare sul banco, ma far tante attività, insomma, questo sarebbe un sogno, diciamo.
Infatti quella dirigente scolastica di quel quartiere pazzesco di Napoli, uno dei più difficili, a cui hanno chiesto: ma lei è d'accordo che la scuola sia aperta tutto giugno? E lei ha risposto no. E io ho fatto un salto sulla sedia e poi ho detto: no, la scuola non deve stare aperta al mese di giugno, deve stare sempre aperta. Ovviamente, come dici te, con cose diverse che attirino i ragazzi, ma non mettendogli lì la PlayStation, chiaramente, mettendogli delle cose che li facciano ragionare e crescere e che li facciano socializzare. Certo. È più difficile adesso perché abbiamo anche i distanziamenti e tutto il resto, ma non si può mollare su questo.
PlayStation, ovvero web, prof. In conclusione, purtroppo manca solo un minuto. La polizia ha pubblicato dei dati sui reati del web e sono più che allarmanti, direi.
Cresciuti del 77% quelli sui ragazzini, mani nei capelli.
Mamma mia, sì.
Perché? Perché il 70% dei ragazzi navigano senza venire vigilati dai maggiorenni, cioè dai genitori, e il 39% del totale, non del 70%, naviga senza limiti, cioè sì, i genitori ci sono, ma non gli hanno detto questo no, questo no, questo no, col parentolo, con quello
certo,
che è.
Certo.
E abbiamo detto tante volte, non lasceremo mai, non li lasciamo soli per strada, li andiamo a prendere a scuola che non devono
non
fare niente 20 metri,
soli.
Prof, e invece lasciamo nella piazza nera del web.
Allora riflettiamoci, abbiamo ampiamente sforato, prof, grazie molte, ci sentiamo la settimana prossima, grazie prof Salmazza.
D'accordo, grazie.